prima di partire con questo argomento, volevo sapere se avete ancora qualche domanda. Poi, una vostra compagna mi chiedeva informazioni sui promotori e su come si ottengono questi promotori, perché appunto vi dicevo che quando si fa il costrutto CRE, a monte del tessuto CRE andiamo a mettere un promotore tessuto specifico. Mettere un promotore non vuol dire che vado a sottrarlo in qualche modo al gene, non so, in questo caso vi stavo parlando della nestina. Io scelgo il promotore della nestina perché so che la nestina espressa in alcune cellule in alcuni momenti mi interessa. Perché da studi di letteratura vedo che il tal gene è espresso, non so, nelle cellule nervose, oppure il tal gene è espresso dalle cellule gliali. Allora so che il fatto che un gene sia espresso in un certo tessuto in un certo momento significa che il suo promotore contiene degli elementi regolatori della trascrizione che vengono attivati in quel tessuto in quel momento. Allora, se io di solito sono delle proteine che quindi in quel momento, in quella fase dello sviluppo, si vanno a legare al promotore, elementi attivatori, elementi regolatori della trascrizione, e quel gene viene trascritto in quella fase. Quindi significa che quella sequenza contiene degli elementi riconosciuti da fattori trascrizionali che fanno sì che quello che avvale di quella sequenza venga trascritto e tradotto. Allora, se io voglio avere il promotore di un gene, non vado, appunto, vado a documentarmi in letteratura, scopro che c'è un certo gene espresso da certe cellule, grazie al fatto che in banca dati ormai ci sono le sequenze di tutti i geni e anche di quasi tutti i promotori, andrò a vedere in banca dati qual è la sequenza del promotore, cioè qual è la sequenza del promotore del gene che mi interessa. Quindi scopro che le cellule in cui voglio inattivare l'espressione del mio gene sono le cellule nervose, in queste cellule è espressa la nestina, vedo qual è la sequenza del promotore, e non è che vado a prenderla in qualche modo, a ritagliarla dal genoma, semplicemente mi copio questa sequenza e vado a disegnarmi due primer per PCR, quindi scopro che dalla letteratura, e non sono in grado di capirlo da sola osservando le sequenze genomiche, ma scopro che quelle 400 basi a monte dell'inizio di trascrizione sono in grado di guidare la trascrizione in maniera tessuta specifica. Disegno due primer, estraggo il DNA genomico di cellule della specie in cui sto lavorando, e DNA genomico è uguale in tutte le cellule, quindi non devo andare a prendermi per forza cellule nervose, posso prendere una qualsiasi cellula di topo, se sto lavorando col topo, e con i due primer vado a amplificarmi quel pezzo di DNA genomico che contiene il promotore. A questo punto questo pezzo di DNA, che sarà lungo 300-400 basi, dipende dai promotori, o anche 1000, alcuni promotori necessitano di sequenze più lunghe, e lo vado a clonare nel mio plasmide a monte del costrutto CRE, o a monte del costrutto che voglio esprimere nel transgene. Quindi quello che si fa, appunto, per utilizzare promotori di tessuto specifici, ci si basa sui dati di letteratura, e poi li si va a clonare per PCR, semplicemente. O ce li si fa passare da un collega che li ha già clonati, oppure si disegna due primer, si amplifica, si subclona in un vettore, si sequenzia, si verifica di aver clonato il pezzo giusto e lo si va a mettere nel costrutto. Poi ovviamente conviene fare dei controlli. Alcune sequenze promotrici sono già state studiate da altre persone. Se siete i primi che vanno a studiare quella regione, dovrete verificare che quella sequenza veramente funziona da promotore. Allora potete metterci a valle un gene reporter, quindi la GFP o la beta-galattosidasi o quello che vi pare, e andare a vedere nel topo transgenico se il gene reporter che state mettendo è espresso nei tessuti dove vi aspettate di vederlo. Però di solito le sequenze promotrici sono studiate da altri, quindi basta copiarle e amplificarle per PCR. E quindi il motivo per cui una sequenza è tessuto specifica è semplicemente perché contiene degli elementi di legame per fattori trascrizionali espressi in maniera tessuto specifica. Adesso partiamo con questo articolo, non so se riusciremo a vederlo tutto, ma intanto iniziamo a vederlo. E questo è un articolo in cui si studia il ruolo di RB4, che è il recettore di cui abbiamo parlato l'altra volta, e della neuregulina 1 nella migrazione neuronale. E la migrazione neuronale in cui RB4 è coinvolta è di due tipi, è stata studiata sia in questo sistema in cui i neuroni che partono da questa zona, che si chiama medial ganglionic eminence, migrano fino a qui e poi tangenzialmente e poi migrano radialmente verso la corteccia, ma non è l'articolo che vediamo oggi. Oppure c'è un'altra popolazione di neuroni migranti che partono da questa regione che si chiama subventricular zone, zona sottoventricolare, e migrano tangenzialmente in questa direzione fino a giungere al bulbo olfattivo. Adesso qui non è indicato col cerchio rosso, ma tutta questa fase di migrazione tangenziale, giunte al centro del bulbo olfattivo, i neuroni migrano radialmente per raggiungere i vari strati del bulbo olfattivo. Quindi questo recettore B4 è stato studiato molto bene in questi due modelli, e in entrambi i modelli le cellule che esprimono B4 compiono migrazioni simili. Quindi in questo caso c'è una migrazione tangenziale fino alla base della corteccia, poi radiale verso i vari strati della corteccia. In questo modello la migrazione parte da questa zona, c'è migrazione tangenziale fino al cuore del bulbo e poi migrazione radiale nei vari strati. La migrazione nel bulbo olfattivo è molto studiata perché questo tipo di migrazione avviene non solo durante lo sviluppo, ma anche nell'adulto. E anni fa si pensava che i neuroni, non ci fosse nessuna zona del sistema nervoso centrale ci fossero neuroni in grado di proliferare nell'adulto, invece, appunto, un po' di anni fa è stato dimostrato che ci sono alcune regioni del sistema nervoso centrale dove anche nell'adulto c'è neurogenesi, e quindi studiare questi modelli serve a capire, appunto, quali fenomeni regolano questa neurogenesi, per capire in qualche modo, appunto, come eventualmente stimolarla in alcuni casi di patologie in cui invece, cioè, si ha degenerazione nervosa. Quindi studiare questo fenomeno da un punto di vista fisiologico potrebbe servire in futuro a capire che cosa regola la neurogenesi, la migrazione in casi fisiologici, per stimolarlo invece in casi patologici. Questo è uno schema, appunto, migliore, in cui, appunto, si osservano queste cellule che proliferano in questa zona e migrano fino al centro del bulbo olfattivo. L'articolo che vedremo è questo, che appunto discute del ruolo di questo recettore B4, questa tyrosine kinase receptor, il ruolo di questo recettore nella migrazione dei neuroblasti e nella loro localizzazione finale all'interno del bulbo olfattivo. Adesso queste sono immagini tratte da una review in cui si vede che ovviamente le molecole coinvolte nella migrazione verso il bulbo olfattivo sono di varia natura. Ci saranno sia molecole coinvolte nella repulsione, sia molecole coinvolte nell'attrazione. Quindi vado un po' veloce. Appunto, come in tutti i sistemi, non è solo una coppia recettore-ligando a mediare tutti i fenomeni, quindi nessuno di questi fenomeni di migrazione è regolato da un unico recettore, da un unico ligando. Come vedete in questa immagine si osservano robo e slit, quindi ci saranno delle regioni in cui slit viene prodotto e quindi media repulsione, e questa repulsione spinge i neuroni a migrare in una direzione. Ci sarà della netrina che attrae i neuroni in qualche modo, e in questo articolo si dimostra che anche la neuregulina ha un ruolo in questa migrazione. Allora, in questo articolo, adesso questo è uno schema un po' compatto, poi andremo a vedere i dettagli. In questo articolo sono partiti con l'analisi di ibridazione in situ per andare a vedere in questa regione del bulbo olfattivo quali recettori della famiglia RB erano espressi e quali ligandi. La volta scorsa abbiamo visto in quei pannelli riassuntivi su RB4 e neuregulina 1 che esistono RB1, RB2, RB3 e RB4, e che questi quattro recettori, che RB2 non è in grado di legare nessun ligando, ma è in grado di formare eterodimeri, e che RB1, RB3 e RB4 legano vari ligandi. Quindi adesso queste qui sono immagini piccole, ma poi alcune le vedremo ingrandite. Sono andati a vedere allo stadio P11, quindi P11 significa 11 giorni dalla nascita, e nello stadio adulto quali RB e quali ligandi erano espressi in questa regione. Allora, vedete, adesso io non mi soffermo su tutti gli altri RB né sugli altri ligandi, perché in questo articolo si concentrano su RB4 e sulla neuroregulina 1. Però se poi andando a vedere l'articolo vedrete che non è espresso solo ERB4, ma anche le GF receptor e anche altri ligandi, e non solo la neuroregulina, ma altri ligandi. Ma poiché in questo articolo si concentrano solo su questi, qui adesso mi focalizzo solo su questi. E vedete quello che emerge è che ERB4 in particolare è espresso lungo tutta questa regione, che viene chiamata Rostral Migratory Stream. Quindi stream significa fiume, quindi il flusso rostrale migratorio in qualche modo. È un fiume di cellule che migra dalla subventricular zone fino al bulbo olfattivo. Il nome inglese è Rostral Migratory Stream. In italiano non so bene come tradurlo, ma se vi viene in mente un modo. Quindi le cellule partono da questa zona chiamata zona sottoventricolare attraverso questa. È una catena di cellule che migrano verso il bulbo olfattivo e vedete che con l'ibridazione in situ si osserva che allo stadio P11, dove avviene un'enorme migrazione, c'è una forte marcatura. Nell'adulto, che è l'immagine di sotto, continua a esserci marcatura, ovviamente ce n'è di meno, perché comunque nell'adulto la migrazione, la neurogenesi, la migrazione continuano, ma in quantità minore. Poi questa fetta è stata fatta non esattamente a livello della RMS, per cui vedete che qua la riga si, diciamo, il flusso si interrompe, ma in realtà ritroviamo ERB4 in questa zona. Quindi da questa prima analisi gli autori possono dire che, cioè, hanno trovato interessante il fatto che ERB4 era espresso lungo questa stria. Quello che si sa è che i neuroni che migrano dalla regione SVZ al bulbo, migrano all'interno di una struttura cosiddetta a tubi gliali. Ossia, la glia forma una specie di tubo, di canale, al cui interno migrano questi neuroni. Allora, osservando una marcatura di questo tipo, cosa posso dire? Io, osservando questo tipo di marcatura, che informazioni traggo sull'espressione di ERB4? Innanzitutto, con l'ibridazione in situ, che molecola vado a evidenziare? Che reagenti si usano quando si fa un'ibridazione in situ? Che, non so, uso. Forse non è chiara la domanda. Con l'ibridazione in situ utilizzo un anticorpo, utilizzo una sonda, e quindi che tipo di molecola riconosco sul mio vetrino? ERB4 sì, perché la mia sonda è per ERB4. L'RNA, sì, appunto, a volte non sempre noi professori facciamo domande così chiare, quindi quello che volevo appunto, che fosse chiaro, appunto, con l'ibridazione in situ io vado a vedere l'RNA. Il fatto che io veda l'RNA non mi dice assolutamente che ERB4 si è espresso, e questo è il punto a cui volevo arrivare. Ossia, quando voi vedete degli articoli che parlano di ibridazione in situ, vi dicono che l'RNA di quella proteina, che codifica per quella proteina, è espresso, però magari non è tradotto. E quindi vedere solo l'RNA non è sufficiente. Allora, dopo aver visto il dato di ibridazione in situ, se si possiede l'anticorpo specifico per quella proteina, si va a verificare con l'immunoistochimica se la proteina è espressa. Non sempre gli anticorpi funzionano bene, quindi a volte in alcuni articoli non vedrete l'immunoistochimica semplicemente perché gli autori non hanno trovato in commercio un anticorpo adatto per trovare quella proteina. Però invece in questo articolo l'hanno utilizzata per vedere che la proteina fosse espressa. L'altra cosa che loro interessava vedere era quali cellule esprimono ERB4, perché appunto gli autori di questo articolo sanno che ci sono cellule migranti all'interno di tubi gliali e quindi vogliono sapere se ERB4 è espresso dalle cellule che migrano o se è espresso dalle cellule al cui interno i neuroni migrano. E quindi decidono di fare un esperimento di immunoistochimica, non so se è abbastanza buio da vedere. Utilizzano un anticorpo anti-ERB4, un anticorpo primario e come anticorpo secondario un anticorpo coniugato a un colorante verde. E poi però vogliono capire se ERB4 è espresso dai neuroblasti migranti oppure dai tubi gliali. E quindi vanno a decorare le stesse fettine con anticorpo anti-PSA-NCAM che è un marcatore dei neuroblasti migranti, e con un anticorpo anti-GFP, che è un marcatore delle cellule della glia. Poi vanno a sovrapporre le immagini e quindi cosa ne deducono in questo caso? Si vede abbastanza bene. ErbB4 è espresso dalle migranti o dalle gliali? Se volete spengo la luce. Come? Sì, dalle migranti. Ci vedete o volete che spengo le luci un attimo? Spengo solo un secondo. Non è molto più blu. Vedete che nel pannello A abbiamo marcato le migranti perché dalla letteratura gli autori sapevano già che le cellule migranti esprimevano questo marcatore che è PSN-CAM. Sovrappongo l'immagine ottenuta con l'anticorpo anti-PSN-CAM con quella anti-ErbB4 e vedo una quasi completa colocalizzazione dei due anticorpi. Se invece decoro anti-GFAP e anti-ErbB4, vedete che solo in rari punti c'è colocalizzazione, per lo più sono complementari, quindi vedete che il reticolo rosso è complementare alle macchie verdi di ErbB4. Quindi quello che ne deducono è che ErbB4 è espresso dalle migranti, mentre dalle immagini di ibridazione in situ non erano in grado di dirlo. E in più, grazie a questo dato di immunoistochimica, possono anche dire che la proteina è espressa. Poi, ovviamente, non siamo in grado di dire se la proteina è espressa in membrana o no. Però sicuramente espressa. Quindi, poi appunto nel pannello che vi ho fatto vedere prima vanno a vedere tutte le neoreguline. In particolare qui non si vede molto segnale, infatti nell'articolo anche lo dicono, osservano una diffusa espressione della neoregulina 1, quella di tipo solubile, che è il ligando di ErbB4. E lo discutono anche nell'articolo, non sanno bene da chi è espressa, nel senso che negli esperimenti che faranno nel corso dell'articolo dimostrano che questo ligando è in grado di attivare e di attrarre le cellule che esprimono ErbB4, però non sono in grado di capire bene qual è la zona che le esprime. E invece si concentrano su questa neoregulina 1 di tipo 3. La neoregulina 1 di tipo 3 era quella transmembrana che abbiamo visto lunedì. E poiché è una proteina transmembrana e la vedono espressa in queste due regioni, vedete che questo segnale bianco, questa marcatura bianca ci dice che la neoregulina di tipo 3 è espressa in queste zone, e queste zone, attraverso queste zone devono passare le cellule migranti, ipotizzano che la neoregulina 1 di tipo 3, che è transmembrana, abbia un qualche ruolo nella migrazione dei neuroblasti che esprimono ErbB4. E che in qualche modo fa le cellule che esprimono questa neuroregulina facciano da substrato preferenziale per le cellule che migrano. Quindi loro partono solo da delle osservazioni di ibridazione in situ, quindi osservazioni morfologiche. Sanno che le cellule che migrano fanno questo percorso, vedono una marcatura di ErbB4 sulla scia delle cellule migranti, vedono la marcatura della neuroregulina transmembrana e quindi appunto, producono un'ipotesi, cioè l'ipotesi è che ErbB4 sia importante nella migrazione e che la neoregulina in qualche modo regoli la sua migrazione e quindi partono con una serie di esperimenti. Questa invece è un'immagine di ibridazione in situ della neoregulina 2, si vede che la neoregulina 2 è molto più diffusa all'interno del bulbo olfattivo. Infatti l'articolo di cui vi parlo è del 2004. Nel 2006 è uscito poi un altro articolo dedicato tutto allo studio della neoregulina 1 e della 2, in cui, mentre in questo articolo si concentra solo sulla 1, nell'articolo del 2006 dimostrano che appunto anche la neoregulina 2 ha una forte influenza sulla proliferazione di queste cellule. Allora, nella presentazione originale a questo punto si arrivava al topo knockout condizionale ottenuto con la tecnica del CreLox. In questo articolo decidono di preparare il topo CreLox utilizzando un topo con la sequenza LOX a sinistra e a destra delle zone 2 di ErbB4. Anzi, questi topi non vengono chiamati LOXED, vengono chiamati FLOXED. Quindi hanno un topo con le sequenze LOX a sinistra e a destra e poi decidono di fare due topi CRE. Un topo che ha come promotore il promotore della nestina e un topo che ha come promotore GFAP. Quindi la nestina è un gene espresso soprattutto nei neuroni, è un marker. E la GFAP ve l'ho citata prima come marcatore delle cellule gliali. In realtà nelle prime fasi di sviluppo dei neuroni viene espresso anche GFAP. Allora, in questo articolo decidono di fare gli studi in parallelo, sempre, sia sul topo CRELOX col promotore Nestina che sul topo CRELOS col promotore GFAP, per poter essere più sicuri dei dati che ottengono. Quindi lavorano in parallelo su due tipi di topo. Un topo che ha eliminato RB4 in tutte le cellule che nella loro vita hanno espresso almeno una volta la nestina, e un topo che ha eliminato RB4 in tutte le cellule che hanno espresso almeno una volta nella loro vita la GFAP, quindi cellule gliali e alcuni neuroni durante le prime fasi dello sviluppo. Quindi, dopo aver incrociato i topi, ottenuto i vari topi, senza RB4 in maniera tessuto specifico, vogliono verificare che effettivamente RB4 non sia più espresso. Allora, io per semplicità ho scritto qui wild type. In realtà loro non utilizzano il topo wild type come controllo, ma utilizzano il topo LOX, perché è un po' come quando negli esperimenti di trassezione abbiamo scusate, le cellule trassfettate e le cellule MOC. Quando trassfettate le cellule, gli inserite un cDNA, un costrutto con un cDNA che codifica per una certa proteina, le cellule MOC di controllo sono le cellule trassfettate col vettore vuoto. Qui loro, anziché wild type, hanno utilizzato il topo LOX, ossia un topo che in teoria è normale, ma ha queste sequenze LOX a sinistra e a destra, in modo che chi legge l'articolo non abbia il dubbio che in qualche modo le sequenze LOX possono avere una qualche influenza sull'espressione di RB4. Solo che, appunto, per non confondere durante la spiegazione, ho sostituito gli wild type a LOX. Decidono di andare a vedere che RB4 non è espresso e lo fanno con l'ibridazione in situ. E quindi preparano una sonda di RNA corrispondente solo alle zone 2 di RB4, e nel wild type, chiamiamolo così, la sonda riconosce le cellule migranti. Nei due topi, che possiamo chiamare knockout, la sonda non riconosce nessun RNA per RB4, quindi possono dimostrare di averlo eliminato. Quindi a questo punto iniziano ad andare a caratterizzare questa regione di cellule migranti nei due topi knockout. E allora vanno, questo è il topo wild type, e vedono che questa regione chiamata rostral migratory stream, ossia questa regione corrispondente alle cellule che migrano da questa regione subventricular zone verso il bulbo fattivo, migrano con una struttura molto ordinata, vedete, una specie di catena di cellule che migrano. Questa immagine è ottenuta mediante immunoistochimica con un anticorpo anti-PSA-NCAM. Qui non sono stati a far vedere l'immagine in fluorescenza perché tanto era loro interesse non andare a vedere due proteine diverse, ma semplicemente vedere l'organizzazione strutturale di questa catena. Quindi nel wild type è a posto, nei due knockout, quello GFAP e quello Nestina, si osserva che l'organizzazione strutturale di queste catene è molto alterata. E quindi eliminare RB4 in tutte le cellule che esprimono GFAP o in tutte le cellule che esprimono la Nestina fa sì che la migrazione di questi neuroblasti sia in qualche modo disturbata, ed infatti la rostral migratory stream non presenta più la sua organizzazione ordinata. Poi vanno a osservare le stesse cellule al microscopio elettronico, quindi fanno delle sezioni di questa rostral migratory stream, e Queste sono colorate in modo artificiale, semplicemente per capire come si dispongono queste cellule all'interno della rostra migratory stream. Quindi in blu sono colorate le cellule gliali, quelle che formano i tubi gliali, in rosso i neuroblasti che migrano. Ma questa è una colorazione fatta al computer sull'immagine ottenuta al microscopio elettronico. E vedete che nel wild type le cellule gliali sono organizzate abbastanza in strutture tubuliformi, al cui interno migrano i neuroblasti. E invece nel topo knockout per RB4, quindi questo che chiamano RB4 LOX GFAP3, l'organizzazione tridimensionale di questo flusso di cellule migranti è alterata. Infatti continuiamo ad avere cellule gliali e cellule migranti, ma non sono organizzate più in tubi gliali. Se avete domande, interrompetemi. Se qualcosa non è chiaro. Allora, dopo aver osservato che l'organizzazione di questa rostra migratory stream è alterata, hanno deciso di andare a fare ancora delle altre misurazioni per capire se anche l'orientamento delle cellule migranti era alterato, e anche delle misurazioni per capire a che la velocità, quindi sia la velocità sia l'orientamento delle cellule. Allora, la prima misura che fanno è una misura di velocità di migrazione dei neuroblasti. Per fare questo, iniettano un colorante nella regione vicina alla subventricular zone, quindi nel ventricolo laterale, che è una regione da cui partono le cellule della subventricular zone per migrare verso il bulbo olfattivo, e quindi mettono un colorante vitale, ossia un colorante che è in grado di essere diciamo, incorporato dalle cellule, ma non è tossico, per cui le cellule si colorano e continuano a vivere, a migrare, e, diciamo, questa colorazione non le disturba. Dopodiché vengono fatte delle cosiddette fette organotipiche, ossia vengono fatte delle fette di questa regione e vengono riprese a microscopio a fluorescenza e vengono fatte delle immagini di time lapse, ossia vengono fatte fotografie a tempi successivi sulla stessa fetta per seguire singole cellule fluorescenti e capire a che velocità migrano. Vedete, questi sono i minuti. Quindi al tempo 0, 25, 50, 75, eccetera, eccetera, minuti. E questo è il topo knockout. Allora, ovviamente è un esperimento appunto piuttosto lungo e impegnativo. Devono essere fatte numerose riprese, viene misurata la velocità di numerose cellule. Vedete, ad esempio, qui viene ripresa la velocità di questa cellula indicata dalla freccia. Al tempo 0 qua, dopo 25 minuti qui, 50, 75, eccetera, eccetera. Ovviamente ci sono dei punti di riferimento e ci sono dei software che permettono di calcolare a che velocità vanno le cellule, e quindi sono state misurate un certo numero di cellule nel topo wild type, un certo numero di cellule nel topo knockout, e la velocità di queste cellule, che è misurata in micrometri all'ora, viene analizzata in maniera quantitativa e anche quindi anche da un punto di vista statistico. E si vede che nel topo knockout la velocità di migrazione di queste cellule è minore, e questa differenza è statisticamente significativa. Vedete, l'asterisco ci dice che questa diminuzione che osservo non è casuale, ma che in maniera significativa c'è una correlazione tra l'espressione di cioè tra l'essere knockout per RB4 e l'avere una migrazione ridotta. In parallelo a questi esperimenti si misura non solo la velocità di migrazione, ma anche la direzionalità di queste cellule, e quindi vengono fatte delle fotografie a tempi diversi, sia nelle cellule wild type sia nelle cellule knockout, e si osserva innanzitutto la morfologia delle cellule. Se vedete, le cellule wild type hanno una morfologia allungata, che in qualche modo ci dice che stanno migrando da una regione all'altra, ossia stanno migrando dalla subventricular zone verso il bulbo olfattivo. Vedete che sono allungate. Invece, se osservo le cellule del knockout, vedo che hanno una forma più rotondeggiante. che quindi ci indica che sono meno direzionate verso l'obiettivo che è il bulbo olfattivo. E poi vanno a misurare appunto la direzionalità di queste cellule. Vedete, qui indicata con delle frecce, hanno misurato un certo numero di cellule sia per il wild type che per il knockout, e poi hanno messo questa direzionalità su questo grafico, indicando, diciamo, è un grafico con quattro quadranti. In questa direzione le cellule che tornano indietro, ossia vanno verso la subventricular zone, sono cellule che vanno dalla parte opposta, cellule che vanno verso il bulbo affattivo e cellule che vanno in altre direzioni, quindi o verso destra o verso sinistra, ma non vanno né in avanti né indietro. Allora, hanno quantificato anche in questo caso la direzionalità delle cellule e vedono che nel topo wild type l'80% delle cellule è diretto verso il bulbo affattivo, mentre solo circa il 15% è diretto verso la regione SVZ e circa il 5% va perpendicolare a una di queste regioni. Invece nei topi knockout circa il 50% va verso il bulbo olfattivo, circa il 35% torna indietro verso l'SVZ e circa il 15% va a caso o a destra o a sinistra. E quindi quello che ne possono dedurre è che in assenza di RB4 non è che la migrazione continua a esserci, però è rallentata. Infatti nell'immagine prima vediamo che la velocità è dimezzata, non è scesa a zero. Il fatto che la velocità non sia scesa a zero ci dice che RB4 è importante ma non è necessario. Ossia, i topi che non esprimono RB4 in questo modello riescono comunque ad avere delle cellule che migrano verso il bulbo affattivo grazie a ROBO, a DCC e altri recettori espressi da queste cellule. Ci dice questo dato che RB4 è importante, che ha un suo peso sulla migrazione, ma non è ovviamente l'unica molecola fondamentale. E lo stesso qui, anche qui ci dice che comunque un po' di migrazione direzionale continua a esserci, ma che comunque RB4, come anche altre molecole, ha un ruolo importante nella direzionalità. E a questo punto, dopo aver studiato RB4 sulla velocità di migrazione, sulla direzionalità, decidono di andare a vedere qual è il ruolo delle neoreguline in questo modello di migrazione, e quindi vanno a studiare le due tipi di neoreguline che più a loro interessano, ossia la neoregulina che segnala in maniera paracrina, quindi la neoregulina solubile, che viene chiamata qua di tipo 1 o tipo 2, ossia la neoregulina che rilascia un frammento che può segnalare lontano e che quindi può avere un effetto chemoattraente in qualche modo per le cellule. E poi vanno a studiare la neoregulina di tipo 3, che è quella transmembrana. Qui in questa diapositiva che ho preso da una presentazione precedente si ipotizza che venga anche rilasciato un frammento, ma di fatto non è mai stato dimostrato. Di fatto la neoregulina di tipo 3 viene considerata come una neoregulina che segnala in maniera juxtacrina, quindi in maniera contatto dipendente. Allora, in questo modello di migrazione al bulbo affattivo vogliono studiare l'effetto della neoregulina solubile e l'effetto della neoregulina transmembrana. E chiaramente i tipi di test che devono fare sono di tipo diverso, perché se voglio testare un'interazione juxtacrina dovrò fare in modo che le cellule con la neoregulina vadano a contatto diretto con le cellule che esprimono il recettore. Se voglio fare un'analisi utilizzando un ligando per una segnalazione di tipo paracrino, utilizzerò un altro modello in cui non c'è contatto diretto. Allora, vi è capitato già di vedere dei modelli di studio per studiare interazioni di tipo juxtacrino, ossia in qualche articolo o lezione che avete già visto, qualcuno vi ha descritto dei tipi di esperimenti che si possono fare per studiare come fanno due cellule a interagire, a parte F e Frine che abbiamo già visto. E se nel vostro laboratorio voleste capire se il tessuto che studiate, che esprime un recettore, ha affinità per cellule che esprimono un ligando transmembrana, cosa potreste fare? Potete inventarvi qualsiasi esperimento. E L'articolo F-Fine aiuta, adesso in questo articolo hanno fatto una cosa diversa, però appunto l'articolo sulle F e le frine venivano messo a contatto cellule con recettore F, cellule con ligande frine, e si vedeva cosa avveniva in seguito all'incontro di queste due cellule. Se però appunto voi volete studiare, appunto ipotizzate che le cellule che esprimono il B4 preferiscano aderire su un substrato che esprime la neuroregulina, dovrete in qualche modo, in maniera artificiale, produrvi il substrato che produce la neuroregulina e metterlo a contatto con quelle che esprimono il B4. Allora, nell'articolo di oggi si inventano un protocollo per studiare questa interazione e vi citerò anche un altro protocollo usato in un altro articolo, senza raccontarvi tutto l'articolo, ma solo raccontandovi la metodica che hanno utilizzato. Quindi quello che loro fanno, intanto ditemi se vi viene in mente qualcosa, perché prima di darvi la risposta, come fate a mettere a contatto due popolazioni? Quindi, come? Quindi piastra una... Sì, sì. Ci mette sopra... Sì. Più o meno appunto l'idea è quella, quindi avere un substrato di cellule COS che esprime la proteina che mi interessa e metterci sopra le altre. Di fatto gli esperimenti, sia in questo articolo che nell'altro, fanno così. La cosa particolare è capire come quantificare questo dato, perché se io ho appunto il mio tappeto di cellule che esprime la neuroregulina transmembrana e ci metto sopra le altre cellule, è un po' difficile capire se queste preferiscono o no attaccarsi a questo substrato. Allora, visto che appunto in biologia comunque vogliamo avere dei dati quantitativi, in qualche modo in questo articolo scelgono una strada, nell'altro articolo ne scelgono un'altra, ma in qualche modo vogliono che le cellule che esprimono l'erb4 scelgano tra due substrati diversi, quindi si mettono queste cellule di fronte a una scelta, quindi di fronte a un substrato senza neuroregulina e di fronte a un substrato con la neuroregulina, e quindi si piastrano le cellule. In un caso, e lo vedremo adesso, preparano mezza piastra, diciamo, con di cellule COS trasfettate con un vettore vuoto e mezza piastra di COS trasfettate con la neuroregulina 3-beta-3, e in mezzo, a cavallo dell'unione di queste due popolazioni, ci mettono l'espianto e vanno a quantificare quante cellule dell'espianto preferiscono andare da una parte e quante dall'altra. Nell'articolo, che oggi per mancanza di tempo non vedremo, ma vedremo la prossima volta, invece decidono di fare delle strisce alternate. E quindi, anziché in ogni piastra avere solo due popolazioni, avere nella stessa piastra tante popolazioni alternate di cellule COS che esprimono la neuroregulina e cellule che non le esprimono, e quindi in questo modo vedere le cellule dove preferiscono maggiormente andare. Perché per poter dire che c'è una preferenza bisogna poter contare in qualche modo. E quindi la cosa migliore è vedere quante vanno di qua e quante vanno di là. Infatti, visto che oggi non riusciremo a vedere l'esperimento delle strisce, questo del secondo articolo, vi propongo di mettervi online il protocollo dell'articolo che racconta come si fanno queste strisce. È un protocollo molto breve. Voi provate a tradurvelo e immaginarvi come fareste voi l'esperimento. Non è necessario che sappiate esattamente quante cellule mettere, però immaginate i vari passaggi necessari per ottenere le strisce. Ve lo metto online per oggi. Vediamo innanzitutto questo primo esperimento, poi l'esperimento delle strisce lo vediamo la prossima volta. Nell'esperimento di questo articolo fanno questa cosa, quindi loro vogliono piastrare sulla piastra le cellule COS trasfettate col vettore vuoto, che chiamano MOC, quindi sono questa parte nera in colore, e nella seconda parte della piastra vogliono mettere cellule COS trasfettate con la neuroregulina transmembrana. Vedete che c'è questo pezzo tratteggiato? Non so se lo vedete, ci sono dei puntini bianchi. Questo ci dice che è il punto di confine tra le due regioni. E allora nell'articolo ci spiegano come hanno fatto, perché se voi staccate le cellule COS trasfettate con la neuroregulina, le cellule COS MOC, le mettete nella piastra, si mescolano tutte. Allora, in questo articolo ci dicono che per ottenere questa giusta posizione di due popolazioni mettono una striscia di parafilm. In laboratorio l'avrete già vista, quella specie di, appunto, di plastichina un po' spessa che viene utilizzata per, in laboratorio a volte per fare da tappo sui cilindri quando volete mescolare una soluzione, eccetera. Allora, in questo articolo dicono che mettono una striscia di parafilm, poi trasfettano le COS in una piastra col vettore vuoto, trasfettano le COS in un'altra piastra con la neuregulina e la GFP, vedete che ci sono delle cellule verdi. Dopodiché prendono le due popolazioni di cellule trasfettate separatamente, le piastrano una a destra del parafilm e una a sinistra, lasciano che queste cellule aderiscano bene alla piastra, dopodiché tolgono il parafilm. E quindi queste due popolazioni sono separate da uno spazio vuoto, probabilmente andranno anche a riempirlo, però appunto a destra avrò solo cellule verdi che esprimono la neuregulina, a sinistra solo cellule incolori che esprimono il vettore vuoto. Gli autori di questo articolo vanno a prendere espianti di subventricular zone, quindi vanno a prendere degli animali, prelevano la regione della subventricular zone, fanno dei piccoli frammentini da circa, credo, 200 micrometri di lato, li colorano con un colorante vitale, quello che si chiama questo colorante CMTMR, adesso non ricordo. Cosa significa la sigla? È un colorante che viene appunto incorporato in maniera vitale dalle cellule, in modo da avere l'espianto tutto rosso. Lo mettono a cavallo della linea di confine tra le cellule con la neuregulina e le cellule senza e vanno a misurare quante cellule fuoriescono dall'espianto verso questo substrato e quante cellule verso questo substrato. Questo è il topo wild type, vedete che chiaramente ce n'è molte di più da questo lato che da questo lato. Quando invece vanno a vedere il topo knockout, dal knockout più o meno escono in maniera indifferente da tutti i lati. Ossia, quello che deducono da questo esperimento è che la mancanza di Rb4 fa sì che le cellule che escono dall'espianto escano in maniera indifferente verso il substrato con la neuregulina e verso il substrato senza. Un limite di questo esperimento, che secondo me è fatto meglio dagli autori dell'altro articolo, è che in questo esperimento viene messo l'intero espianto e quindi le cellule che sono da questa parte, quindi a contatto con le cellule MOC, non è che possano scegliere dove andare. Cioè, loro uscendo da questo espianto, sì, è chiaro da questa immagine che escono di meno di qua che di qua, però appunto queste cellule non sono vicino a una zona con la neuregulina e una zona senza, semplicemente hanno meno affinità per questa zona e quindi usciranno poco. E invece le cellule di questa zona escono perché è normale che dagli espianti, appunto, i neuroblasti inizino a migrare e chiaramente migrano meglio perché percepiscono un substrato migliore, però anche qui questi neuroblasti no, non sono portati tanto di fronte a una scelta tra, scusa, se questi neuroblasti non si trovano davanti a due substrati diversi, semplicemente si può dire che i neuroblasti che escono da questo espianto qui si trovano bene e quindi escono molto, mentre i neuroblasti che fuoriescono da questa parte dell'espianto si trovano su un substrato meno favorevole ed escono di meno. Però questi neuroblasti non si trovano di fronte alla scelta di due diversi substrati. Questo è il dato che quantifica l'esperimento. Loro, guardate solo la parte a sinistra, quella dove c'è scritto neuregolina 1-3. Quello che loro fanno, vanno a confrontare il topo wild type e il topo knockout. Adesso, no, in questa immagine si vede che se il topo wild type c'è preferenza di adesione sul substrato nei confronti della neuregolina 1 di tipo 3, rispetto alle cellule COS normale. Se il topo è knockout, la fuoriuscita delle cellule è indifferente sui due substrati. Finisco con questo grafico e poi vi lascio andare. Provano invece, quindi questo è l'esperimento che è rappresentato in queste due diapositive, in queste due fotografie, quindi l'esperimento in cui si dà la neuregulina di tipo 3, ossia quella transmembrana, oppure le cellule MOC. Invece in questo esperimento che fanno, un esperimento di controllo, trasfetta le COS con un costrutto che produce la neuregulina solubile. In questo caso, che il topo sia wild type o il topo knockout non fa differenza. Questo perché la, La neuroregulina solubile comunque va dappertutto, essendo solubile è presente in tutto il terreno che circonda l'espianto e quindi non crea un substrato preferenziale, semplicemente un ligando presente nell'ambiente esterno, quindi non c'è differenza tra wild type e knockout. Se la neuroregulina è presente, comunque i neuroblasti escono in maniera simile in tutte le direzioni. E quindi appunto la conclusione di questo primo esperimento è che la neuroregulina 1 di tipo 3 costituisce un substrato preferenziale per neuroni di questa regione che si chiama subventricular zone che esprimono RB4. E che questa preferenza è mediata da RB4 lo si dimostra perché nel knockout questa preferenza non c'è più. Quindi vi metto questo piccolo protocollo invece dell'esperimento delle strisce per provare a immaginare come si legge un protocollo di un articolo e come si cerca di realizzarlo. E poi se potete provare a immaginarvi anche cosa succede quando si incrociate i topi. Magari cerco di scrivere bene la domanda e metterla nel sito, così poi ne discutiamo per la prossima volta. Se riesco lo faccio stasera.